Gloria a Gesù, grazie Gesù, gloria a te Signore, benedetto il tuo nome Gesù, noi ti celebriamo Signore, alleluia, gloria a te Signore, gloria a te Signore, alleluia, benedetto il tuo nome Signore. Ti ringraziamo Dio, gloria a te Signore. Signore, il nostro cuore è colmo di gratitudine per l'opera preziosa che tu hai compiuto nella nostra vita. Ma al di là di questo ti ringraziamo perché tu sei Dio, sei il creatore degli estremi confini della terra e tu sei colui che in Cristo ci ha redenti. Ora siamo tuoi figli, Padre, e non è ancora reso manifesto quello che saremo, ma un giorno saremo trasformati pienamente, saremo simili al tuo figliuolo Gesù Cristo. Signore, grazie per questa eredità che ci è toccata, è una bella eredità e noi desideriamo conservarla con tutto il cuore e con tutte le nostre forze. Benedici, oh Dio, quest'opera, benedici questa comunità. Porta avanti l'opera tua in questa città dove tu ci hai posti. Oh Dio, aiutaci ad essere luce del mondo e sale della terra. Aiutaci a portare il buon profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza, un odore di vita, dice la tua parola. Per gli altri un odore di morte, perché chi non accetta la tua parola è destinato alla morte. Ma noi desideriamo che tu dia vita ad ogni uomo. Perché tu desideri che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Resta con noi, Signore, benedici la tua parola ai nostri cuori, benedici i cari che stanno per giungere in questo luogo e fa che tutti insieme possiamo innalzare e glorificare il tuo figliuolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Gloria. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia. Gesù, ti vogliamo benedire, gloria al tuo nome, nome al di sopra di ogni nome, noi ti lodiamo. Gloria a te, Signore, alleluia. Tu sei buono, Signore. Grazie, oh Dio. Grazie Dio. Grazie Dio. Amen. Continueremo a pregare tra qualche istante. Intanto celebriamo il Signore col cantico 696. Credo che lo sappiamo, non c'è Dio grande come te. Non c'è Dio grande come te. No, non c'è. No, non c'è. Non c'è Dio grande come te, no non c'è, no non c'è, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu. Né per potenza e né per forza, ma per tuo Santo Spirito. Né per potenza e né per forza, ma per tuo Santo Spirito. Ed anche i monti si muoveranno, ed anche i monti si muoveranno. Ed anche i monti si muoveranno per il tuo Santo Spirito. Accomodatevi, cari. Un altro cantico, scegliete. Numero 14. Gloria a Dio. Cantiamo, numero 14. Parla, parla, Signore, in questo.
Parla, parla, Signore, in quest'ora, che col cuore ti voglio ascoltare. Il tuo dire, trasforma, ristora, rende savio e fa prosperare. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta col cuore, di giustizia, d'amore superno, d'allegrezza, di pace splendor. Parla, parla, Signore, che ascolto col mio cuore, con tutta la fe, riguardando al glorioso tuo volto, che risplende d'amore su me. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta col cuore, di giustizia, d'amore superno, d'allegrezza, di pace splendor. Parla, parla al mio cuore, puoi dire grandi cose, benigno Signor. Io son pronto, disposto a obbedire la parola del grande tuo amore. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta, di giustizia, d'amore superno, d'allegrezza, di pace splendore.
Gloria a Dio. Prima della preghiera cantiamo:
Gesù risolvere può ogni problema, egli spostare potrà ogni montagna, egli la calma sa dare in ogni tempesta, ed il più grande dolor sa consolare. Lui da solo portò su di sé i pesi del mondo. Amico mio, lui avrà di te, lui da solo portò su di sé i pesi del mondo. Amico mio, lui avrà cura di te.
Amen. Mi veniva in mente quando Gesù nell'orto del Getsemani, aggravato dal pensiero di ciò che lo stava attendendo, aspettando, disse ai suoi discepoli: attendete qui e pregate, perché l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Ma la scrittura dice che lui si sposta più avanti, poi torna e trova i discepoli addormentati per la tristezza, dice un testo, una delle versioni, per altre motivazioni. Dovette Gesù rimproverare Pietro e gli altri dicendo: non siete stati capaci di vegliare con me neanche un'ora. Credo che questo testo evidenzi la volontà molte volte da parte nostra, ma l'incapacità, la fragilità. Molte volte noi facciamo tante promesse, desideriamo, certamente siamo sinceri di servire il Signore, ma poi le forze vengono meno, a volte non ci accompagnano. Ma la scrittura ci invita a gettare sul Signore il nostro peso, perché Egli ha cura di noi. Lui da solo portò su di sé i pesi del mondo. Amico mio, amica mia, Lui avrà cura di te. E noi stasera vogliamo fare semplicemente questo: andare al Signore celebrandolo, lodandolo, ringraziandolo, ma anche lasciando il peso. Molte volte l'imbarcazione rischia di affondare proprio perché il peso è eccessivo. Ci sono delle cose che dobbiamo lasciare ai piedi del Signore, alleggerire la barca per continuare il nostro viaggio di fede verso il Signore. Vogliamo pregare per chi è assente, sicuramente in generale per le nostre famiglie, ci sono nostri congiunti che sono lontani da Dio, noi li presentiamo al Signore. Preghiamo anche per quanti ricevono l'Evangelo quotidianamente, a volte anche casualmente. Sappiamo che per il Signore non esiste il caso, ma Egli pianifica ogni cosa. Ci dà grazie al Signore di incontrare le persone e dare loro una parola di speranza. Vogliamo annaffiare questo seme mediante la preghiera. Preghiamo anche per lo studio della parola. Ci alziamo in piedi per la preghiera. Preghiamo al Signore. Gloria a Dio. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Alleluia. Tu sei il nostro rifugio e la nostra forza. Alleluia. Un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Gloria al tuo nome, Signore.
Il mio salvato bra sulla rido suo mi copre la mano, mio son Gesù, e so al sicuro nel suo amore, e sono al sicuro nel suo amore.
Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Dio, Signore, grazie, rifugio dell'anima, conforto per il nostro cuore, sostegno dell'anima nostra, gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Gloria a te, Re, alleluia. Santo, santo, santo il tuo nome, Gesù. Signore, intervieni dal cielo con potenza. Manifesta ancora una volta la tua grazia, il tuo amore, le tue compassioni che non sono esaurite. Si rinnovano ogni giorno. Grande è la tua fedeltà. Tu sei per noi scudo e targa, avanguardia e retroguardia, forza e sostegno. Gloria al tuo nome. Alleluia, alleluia. Signore, intervieni tu in nostro favore. Alleluia, spandi ancora una volta il tuo spirito sopra ogni carne. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria al tuo nome, Re. Alleluia, alleluia. Libera gli oppressi. Fai del bene, Signore, alla tua chiesa. Risolleva il caduto, incoraggia chi è sconfortato, scoraggiato, Signore. Fortifica le ginocchia che vacillano, rafforza le braccia indebolite, oh Dio. Gloria, gloria al Signore, all'ombra delle tue ali. gloria a Dio, sotto le tue penne. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome. Oh Gesù, t'adoriamo. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Alleluia. Tu sei buono, Signore, la tua bontà dura in eterno. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio, gloria al tuo nome, Signore, salva ancora. Oh Signore, intervieni ancora una volta, spezza ogni legame della malvagità. Alleluia, rimuovi ciò che non è gradito a te. Alleluia, alleluia. Gloria a te, Signore. Tu sei colui che innalza e anche abbassa. Tu sei colui che opera, oh Dio. Alleluia, alleluia. Gesù, t'adoriamo proclamandoti Re. Tu sei presente in mezzo a noi come il potente che salva. Come il Re che viene, gloria al tuo nome, alleluia. Gesù, grazie, grazie Padre, alleluia. Insegnaci le tue vie. Cammineremo nei tuoi sentieri. Alleluia, gloria al Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia, benedetto il nome del Signore. Gesù, t'adoriamo proclamandoti Re. Sei proprio in mezzo a noi, Signore. Gloria al tuo nome, Re. Alleluia. Grazie Padre, alleluia, rimuovi, suscita, alleluia, 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 oh Bakidara Mandaramasha, oh Marasendere Bakaramasha, secondo il tuo cuore, Dio. Sei pronto, Signore.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Padre. Anche stasera ci rivolgiamo in preghiera.
Amen.
Acquisci in noi la fede. Dacci il discernimento dello Santo Spirito. Dammi del pastore, Padre. Il nostro pastore, Padre. Benedicilo grandemente.
Alleluia.
Io sento che tu stasera sei qui in mezzo a noi.
Grazie, Dio.
Sento la tua dolce presenza, Padre Celeste. Illumina i nostri cuori. Dacci quella luce che noi abbiamo bisogno di te.
Sì.
Io ho bisogno di te, Padre.
Oh, anche
di te, Padre. Ho mancato in questi giorni, Padre Celeste, ti chiedo perdono, perché dobbiamo anche manifestare l'amore ai nostri figli. E ho parlato di te, Padre. E in questo viaggio che devo affrontare, Padre, fa che io possa parlare veramente di te, portando in calendario. Padre, l'amore, stasera
ci siamo guida.
Legare con tutto il mio cuore.
Alleluia.
Grazie. Grazie, Padre, di ciò che mi hai dato, mi hai guidato, in vita la Padre. Grazie Padre per i miei figli, alla quale posso parlare di te. Grazie Padre anche per il mio marito.
Amen.
Oh. Ma io so che cose hanno diretto.
Signore, tocca il suo cuore.
Grazie Padre di tutto ciò che fa.
Santo.
Grazie per questa Chiesa. Fa falla vigorire, falla sorgere come sorge la aurora del mattino, Padre Celeste.
Alleluia. Sì, Signore, intervieni, Padre. Parla i nostri cuori. Parla i nostri cuori. Gloria a Dio, gloria a Gesù, alleluia, santo è il tuo nome, o Re, alleluia, gloria a Dio, alleluia, santo, santo, santo è il tuo nome, alleluia, gloria a Gesù, benedetto il tuo nome, Signore. Grazie per la tua divina presenza, Signore. Ristora il nostro cuore, anche il nostro corpo. Ristoraci, Signore. Rinvigorisci la nostra vita. Alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Grazie, Signore. Alleluia. Alleluia. Grazie, Padre. Alleluia. Santo è il tuo nome. Ricevi la preghiera, Signore, che ti è stata elevata, quella della sorella a nome di tutti noi, ma anche ogni preghiera silenziosa, Signore, accoglila nella tua presenza e ti diciamo grazie nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, cari. Amen. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Amen. Vogliamo continuare lo studio della parola del Signore. Il sottotitolo che stasera abbiamo dinanzi è questo. Intanto il titolo principale è quello che vale agli occhi di Dio. Stiamo esaminando quelle cose che Dio apprezza maggiormente nella vita del credente. Ci sono delle cose che colpiscono lo sguardo dell'uomo, l'attenzione dell'uomo, ma la prospettiva di Dio, abbiamo detto più volte, è diversa dalla nostra. Il titolo che stasera diamo è: il carattere cristiano ha più valore della potenza che c'è nel credente o nel cristiano. Voglio partire da un verso che leggo io. Quando Dio dovette scegliere, scelse il re per Israele. Guardate cosa dice, lo dice nel libro degli Atti, quando Paolo predica ad Antiochia di Psidia e racconta gli eventi dell'Antico Testamento, e dice questo: dopo queste cose, per circa 450 anni diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per un periodo di 40 anni. Poi lo rimosse e suscitò loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: io ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio disegno, ogni mio volere. Dalla discendenza di lui, di Davide, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù. Dunque, vedete, nella scelta Dio non guarda la, tra virgolette, la potenza dell'uomo che deve scegliere, ma guarda i sentimenti. Io ho scelto Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio. Ovviamente, prima di entrare un po' in merito, dobbiamo sottolineare, fratelli, l'importanza anch'essa della potenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Quando parlo di potenza, di cosa parlo? Parlo della presenza e dell'efficacia dello Spirito Santo nella vita del credente. Quando parlo di potenza, parlo della promessa, antica promessa fatta da Dio Padre in Cristo Gesù, la promessa della discesa dello Spirito Santo. Uno dei versi più noti per noi credenti pentecostali è proprio Atti 1:8, non lo leggo, dovremmo recitarlo a memoria. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E Gesù disse: non vi dipartite da Gerusalemme, ma attendete, aspettate la manifestazione di questa potenza, quindi la promessa del Padre. Ora, ovviamente, fratelli, il credente nato di nuovo deve ricercare quindi la pienezza dello Spirito Santo. Quando parlo di pienezza, non parlo soltanto di battesimo nello Spirito Santo. Io non so se qualcuno, ma non faccio inchiesta per non imbarazzarvi, ancora non è battezzato nello Spirito Santo, ma dopo la conversione sapete che il dono che Dio vuole dare è il dono dello Spirito Santo. Quindi battezzare le persone nello Spirito Santo. Ma quando parlo di pienezza, non parlo solo di battesimo nello Spirito Santo. Perché il battesimo dello Spirito Santo è un'esperienza. Quando parlo di pienezza, parlo di una condizione, cioè di credenti che devono essere sempre pieni di Spirito Santo. Camminare per lo Spirito, parlare per lo Spirito, operare per lo Spirito, nella potenza dello Spirito Santo. Dopo il battesimo nello Spirito Santo, qui vi faccio leggere qualcosa, Dio ha stabilito per la Chiesa anche i doni dello Spirito Santo. In originale è carisma, charismas, cioè capacità dello Spirito. E questi doni, fratelli e sorelle, noi li dobbiamo ricercare, i doni dello Spirito. Quali sono? C'è l'elenco, sapete bene, in Prima Corinzi, capitolo 12. C'è l'elenco dei doni dello Spirito. Ora attenzione, sono doni, per cui i doni non si guadagnano, i doni non si ricevono per merito, ma se sono doni si ricevono per grazia mediante la fede. La salvezza è un dono, quindi si riceve mediante la fede, il battesimo nello Spirito Santo è un dono, il dono dello Spirito, e i carismi di Prima Corinzi 12 sono dei doni. Va bene? Prima Corinzi capitolo 12, leggiamo dal verso 8.
Infatti, a uno è dato mediante lo Spirito parola di sapienza, a un'altra parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito.
No, leggi tutto.
A un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro carisma di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un'altra potenza di operare miracoli, a un'altra profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un'altra diversità di lingue, a un'altra interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose se le opera per l'unico e medesimo Spirito, distribuendo in ogni a ciascuno in particolare come vuole.
Amen. E poi leggo io al capitolo 14, dice: desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Avete notato dunque che per i credenti ci sono dei doni. Nella Chiesa il Signore, o meglio lo Spirito di Dio, perché qua parla dello Spirito Santo, distribuisce i suoi doni come egli vuole. Avete notato che sono 9? A volte noi pensiamo che si esauriscono soltanto 2 o 3: parlare in altre lingue, interpretazione delle lingue. Non sto parlando di parlare in altre lingue come comunicazione con Dio, questo lo facciamo sempre in preghiera o spesso. Parlo di parlare in altre lingue come dono, quando è capitato una sorella parla in altre lingue a voce alta perché sta dando un messaggio alla Chiesa, e poi c'è qualche altro che interpreta. Poi c'è la profezia. La profezia è qualcuno che parla da parte di Dio nella lingua intelligibile, la lingua conosciuta. Però, fratelli, sorelle e fratelli, qui ci sono altri doni. C'è il dono di sapienza, il dono di conoscenza, il dono di fede, il dono di guarigione o carisma di guarigione, il dono di... Però ho detto prima che il Signore non cerca in Davide i doni, sebbene siano particolarmente importanti, ma cerca in Davide i sentimenti. Perché come vedremo poi, stasera non riusciamo chiaramente a vedere questo aspetto, ma lo vedremo la prossima volta, vedremo che il dono più grande o il frutto più grande è l'amore. Senza quello i carismi dello Spirito non hanno valore agli occhi di Dio. Ricordate quando dice: abbiamo profetizzato in nome tuo, abbiamo profetizzato, abbiamo operato miracoli in nome tuo, io non vi ho mai conosciuti. Leggiamo anche Matteo 11:29. E poi voglio farvi notare come nella chiesa di Corinto, imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore. Qui l'immagine del giogo è un'immagine bellissima, perché il giogo non è simbolo di schiavitù, perché c'è il giogo di ferro, quello posto dal nemico, che è schiavitù. Qui il giogo è simbolo di servizio. Voi sapete cos'è il giogo, no? Il giogo è quell'attrezzo che si metteva, adesso di meno, sul collo degli animali da soma, vitelli o mucche, quello che erano, e mettevano insieme due animali per trainare il carro, per trainare l'aratro, per lavorare. Quindi quando Gesù dice prendete su voi il mio giogo, vuole significare questo, cioè aggiogatevi con me. Il mio giogo è dolce perché il peso lo porta lui, ma insieme a lui possiamo servire, possiamo lavorare. E di solito si aggiogava una giovenca o una mucca più matura e un'altra più giovane. Almeno noi facevamo così, perché io sono cresciuto in campagna. Perché la mucca o la vitella o non so, l'animale più maturo insegnava al più giovane come bisogna lavorare. Glielo diceva proprio, io l'ho sentito. Diceva dice devi camminare così, devi lavorare così. E quell'altro rispondeva dice non mi piace. No, dice devi lavorare bene, devi tirare sto carro, no? Quindi l'immagine qual è? Quella che insieme a Gesù è Lui che comanda, è Lui che dà consigli, è Lui che ci porta avanti. Ma imparate cosa? I sentimenti. perché io sono mansueto ed umile di cuore. Ma voglio farvi notare come la chiesa di Corinto, prima Corinzi dunque, era una chiesa ricca di doni. Abbiamo parlato di doni: dono di profezia, dono di guarigione, dono di fede, dono di interpretazione. E la chiesa di Corinto a noi ci faceva o ci fa le scarpe. La chiesa di Corinto alla chiesa di Cirò gli fa le scarpe sui doni. Va bene? Perché è scritto così, leggiamo. Prima Corinzi capitolo 1 dal verso 4 al verso 7.
Ringrazio sempre il mio amico per la grazia di Dio che mi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa e di ogni dono, di parole e di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra voi, tra di voi, la testimonianza di Cristo.
Leggi ancora un po', forse. Sì, fino al 7.
In modo che non mancate di alcun carisma, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù.
Allora, ci siamo? Vedete che descrizione che fa Paolo della Chiesa di Corinto? La Chiesa di Corinto era stata arricchita di ogni dono spirituale, e qui lo dice: vi è stata data la grazia, siete stati arricchiti in ogni cosa, dono di parola, dono di conoscenza, non mancate di alcun carisma, capacità, carismas, capacità, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Allora in coro noi diremmo stasera: la chiesa di Corinto era una chiesa spirituale, vero? No. Era una chiesa carnale. Dice: ma come, fratello? Tutti i doni? Questo per dirvi cosa? Questo è il tema che stiamo trattando. Che agli occhi di Dio i sentimenti, il carattere cristiano ha più valore dei doni spirituali. Ma agli occhi nostri non è così. Se noi vediamo un fratello, no, che viene usato da Dio per guarigioni, per liberazioni, per noi quello è il top. Per noi quello è il top. E ascriviamo al tizio o alla tizia subito degli epiteti come uomo spirituale, uomo potente, uomo di Dio. Non voglio dire che non lo è. Attenzione, perché abbiamo detto quanto sono importanti i doni, l'abbiamo già detto. Abbiamo già detto che i doni sono per la Chiesa, li dobbiamo desiderare, li dobbiamo ricercare. E io sono il primo che insegno che i doni vanno cercati, tutti i doni. E abbiamo bisogno che la Chiesa di oggi abbia questi doni, no? Perché vogliamo pregare per gli ammalati, vogliamo vedere la manifestazione della potenza di Dio, quindi non escludiamo l'importanza. Ma mentre quello che voglio farvi capire, o che la parola ci vuol far capire a tutti noi, perché non sono maestro, quello che la parola di Dio ci vuol far capire è che agli occhi di Dio è più importante il tuo cuore. Perché in realtà i doni non impressionano Dio. Perché non impressionano Dio? Perché li dà Lui, li distribuisce Lui. E la come fai a impressionare? Se sono io che ti do, io ti fai conto che ti costruisco una villa, non te la costruirò. Vabbè, facciamo conto, ma non te la costruirò. Ovviamente non posso dirti: che bravo, che villa che tu hai fatto, perché te l'ho costruita io. I doni non possono impressionare Dio, perché li dà Dio, li dà lo Spirito Santo. Che non è che dice Dio: oh, quello là, che manifestazione, Lui gliel'ha dato. Quindi la gloria chiaramente va a Lui. Siamo strumenti nelle sue mani. Ora la chiesa di Corinto, chi entrava in chiesa a Corinto, parlavano in altre lingue, profetizzavano, c'era qualcuno che veniva guarito, qualcun altro veniva liberato. Ma io voglio farvi notare come li chiama Paolo. Oh, Paolo però un pochino tosto, no? Paolo, insomma, oi Paolo, ma insomma, ste parole che usi coi fratelli. Guardate come li chiama. Capitolo 3, i versi da 1 a 3.
Fratelli, io non so parlare come spirituali, ma ho dovuto parlare come carnali, come bambini in Cristo.
Mamma mia!
Io non ho predicato, non ho uscito troppo, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti,
data volta, due volte.
Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie, contese, non siete forse carnali se vi comportate secondo la natura umana? Quando uno dice io sono di Paolo, e un altro dice io sono da Apollo, non siete forse uomini carnali? Cos'è dunque Apollo? E cos'è dunque Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto, e lo sono nel modo che il Signore ha dato ciascuno di loro.
Cioè, va bene, poi io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio che ha fatto. Notate, siete carnali, perché parlavano in altre lingue in chiesa, poi telefonavano, non c'erano i telefoni, telefonavano quando arrivavano a casa e parlavano male dei fratelli, ma avevano parlato in altre lingue in chiesa, il problema è che poi parlavano in altre lingue pure a casa. Ma vedete che Paolo è veramente duro. Dice, ci sono tra voi contese, cioè non vi amate, non vi volete bene, non vi rispettate. Una chiesa ricca di doni, ma siete, guardate come li tratta, siete carnali. Perché? Perché fate emergere la carne, perché questi sono sentimenti carnali, l'invidia, la maldicenza, l'odio, il sospetto, sono sentimenti carnali, non sono sentimenti spirituali. Se andiamo avanti nella lettera, ci sono tanti altri passaggi. Capitolo 6, versi da 5 a 9. Sempre prima Corinzi, capitolo 6.
Io dico questo per farvi bene voi, così non viene tra voi nessuno saggio che sia santo, che sia capace di pronunciare un giudizio contro te e l'altro. Ma il fratello processa il fratello e lo fa innanzi di te. Certo, c'è anche il mondo, il vostro difetto, la vera tra voi nel processo. Perché non patite piuttosto qualche cosa? Perché non patite piuttosto qualche altro? Invece voi che fate forza e tanto, e ciò a te fratello, non sapete voi che i giusti non credete.
Cioè, si può dire a uno che manifesta, prega, fa. Notate che cosa facevano loro? Avevano delle discussioni e poi chiamavano un non credente e dicevo: no, c'hai ragione tu, c'hai ragione quello. Dice, ma è possibile che non avete tra voi un fratello che possa giudicare, aiutarvi quando avete delle diatribe? Dice, intanto è già un difetto che tra voi avete delle discussioni, ma perché non patite qualche torto? Perché non subite qualche danno? Perché non vi state zitto, incassate e portate a casa? Invece subito l'attacco, la risposta, la diatriba. E quindi Paolo li chiama ingiusti, carnali ingiusti. Aveva detto la chiesa di Corinto è ricca di doni spirituali. Questo ci lascia un po' così, vero? Però ci insegna una cosa. Vi è capitato che una sorella, un fratello, ha parlato in altre lingue, ha profetizzato, e poi sapete che ha litigato con la cognata e non si parla con la cognata da un anno? Ho detto una cognata, ma non so se è tuo cognato o è tuo nipote, questa è una suocera. Chiunque, è un esempio. E voi dite, ma com'è possibile? Com'è possibile? Allora magari poi dite, allora quelle lingue non erano da Dio. No, non è così, non è così. Perché i doni di Dio, quando siamo alla presenza di Dio e esercitiamo la fede e stendiamo la mano, possiamo afferrare il dono. Il dono non è meritato, è immeritato. Quello è il carattere dove Dio deve lavorare, e deve lavorare il tuo cuore. Deve togliere da te il risentimento, deve togliere da me la maldicenza, l'odio, deve lavorarmi. La Chiesa di Corinto era così. Quindi aveva bisogno che Cristo fosse formato, il carattere di Cristo fosse formato in quella Chiesa. Quindi non vi meravigliate. Noi preghiamo per quei fratelli e quelle sorelle, e preghiamo anche per noi, perché abbiamo tutti bisogno di essere ancora lavorati dal Signore. No, c'hai ragione tu, c'hai ragione quello. Dice, ma è possibile che non avete tra voi un fratello che possa giudicare, aiutarvi quando avete delle diatribe? Dice, intanto è già un difetto che tra voi avete delle discussioni. Ma perché non patite qualche torto? Perché non subite qualche danno? Perché non vi state zitto, incassate e portate a casa? Invece subito l'attacco, la risposta, la diatriba. E quindi Paolo li chiama ingiusti, carnali ingiusti. Aveva detto la Chiesa di Corinto è ricca di doni spirituali. Questo ci lascia un po' così, vero? Però ci insegna una cosa. Vi è capitato che una sorella, un fratello, ha parlato in altre lingue, ha profetizzato, e poi sapete che ha litigato con la cognata e non si parla con la cognata da un anno? Ho detto la cognata, ma non so se è tua cognata o è tuo nipote, questa è una suocera. Chiunque, è un esempio. È un esempio. E voi dite, ma com'è possibile? Com'è possibile? Allora magari poi dite, allora quelle lingue non erano da Dio. No, non è così, non è così. Perché i doni di Dio, quando siamo alla presenza di Dio e esercitiamo la fede e stendiamo la mano, possiamo afferrare il dono. Il dono non è meritato, è immeritato. Quello è il carattere dove Dio deve lavorare, e deve lavorare il tuo cuore. Deve togliere da te il risentimento, deve togliere da me la maldicenza, l'odio, deve lavorarmi. La Chiesa di Corinto era così. Quindi aveva bisogno che Cristo fosse formato, il carattere di Cristo fosse formato in quella Chiesa. Quindi non vi meravigliate. Noi preghiamo per quei fratelli e quelle sorelle, e preghiamo anche per noi, perché abbiamo tutti bisogno di essere ancora lavorati dal Signore. Come per dire, che significa dare una persona in man di Satana? Paolo dice, l'ho dato in man di Satana, a perdizione del corpo, perché il suo spirito sia salvo. Cioè, è quasi una privazione della protezione della grazia. Guardate, qui entriamo in un altro campo. L'autorità della Chiesa è importante. Cioè, noi siamo la Chiesa del Signore. C'è un pastore, ci sono dei credenti. Se in mezzo a noi c'è una persona che si dice fratello e poi vive palesemente nel peccato, noi possiamo unirci e dire a quel fratello non gli date più la pace. Quel fratello è nel peccato, è sotto disciplina. Quello che noi facciamo qui è stabilito anche nel cielo. Da quel momento quella persona è in man di Satana. Che significa? Significa che quella persona diventa un bersaglio del nemico, perché non ha più la protezione della Chiesa, la protezione del Signore. Quindi ci può essere la malattia, ci può essere... Qual è lo scopo? Onde lo spirito sia salvo. Cioè lo scopo di Dio non è distruggere, ma è ammaestrare, correggere. Riferendomi a quell'incestuoso di Corinto di cui lui ha fatto menzione, che poi lì era un incesto familiare addirittura, ed era conosciuta questa cosa. E i fratelli di Corinto lo gli davano la pace, lo facevano sedere in prima fila, dico tra virgolette, e non l'avevano messo sotto disciplina. Questo era l'errore. Come dici tu, verissimo. Infatti nella seconda epistola, parlando di costui, Paolo dice: ora dovreste mostrargli misericordia e riaccoglierlo, rialzarlo, onde non rimanga oppresso da troppa tristezza, cioè non sia schiacciato dal peso. Ok? Però voglio dire una cosa, e prima o poi io lo farò con qualche sorella e qualche fratello, perché voglio dirvi una cosa. Ho visto persone che accarezzano, ascoltate, credenti che vivono ancora nel peccato. Mettete l'adulterio. Una persona che magari è in chiesa e convive con un uomo, no? Ha lasciato suo marito e convive con un uomo. Entra in chiesa dopo 3-4 mesi, ma continua a convivere con questa persona, continua a vivere la sua vita nel peccato. Oh, sorella cara, come ti aspettavamo? No! Non possiamo accarezzare il peccato. Quando si ravvede, gloria a Dio, sorella, pace. Mi spiego? Siccome sto pensando a un caso e vedo sorelle che quasi quasi sono più buone di Gesù, ma così facendo loro contribuiscono a quel peccato, la lasciano in quel problema. Io una persona non la salutai e non la saluto, gli ho detto: tu non meriti, io ti cancello dal registro di chiesa, ti devi ravvedere. Quando ti ravvedi, ecco quello che dici tu. Quindi l'incestuoso si ravvide, si pentì, si è ravveduto, ha lasciato il peccato, è tornato al Signore, e allora poi è stato riabilitato, risollevato. Ecco, facciamo attenzione, perché a volte accarezziamo chi non deve essere accarezzato e magari non accarezziamo chi deve essere accarezzato. Chiaro? Quindi abbiate discernimento. Questo è vero anche un po' con la nostra famiglia. Ora, chiaramente con la famiglia noi non è che possiamo distanziarci, abbiamo magari figli che convivono, situazioni particolari, dobbiamo essere chiari. Noi non condividiamo questa tua posizione, ti vogliamo bene come genitori, aspettiamo il tuo ravvedimento, ma non condividiamo questa tua posizione perché sei nel peccato, o no? Glielo dobbiamo dire. Se glielo diciamo noi, chi glielo deve dire? Va bene? Un'altra cosa ancora a Corinto e poi andiamo avanti. Capitolo 11, vedete, c'era un'altra. Abbiamo fatto questa digressione, ma io sono contento di queste domande perché ci danno la possibilità di spaziare. Prima Corinzi, capitolo 11, dal verso 17.
E se io vi do questa istruzione, io non vi trovo del fatto di vita.
11, 17, sì, la Santa Cena questa era. Ok. Sì, leggi.
Mentre
vi
do questa istruzione, io non vi ho del fatto che vi andranno prima di tutto sento che quando le annate in assemblea ci sono capoli delle divisioni e in parte lo vedo, perché bisogna che ci siano capoli anche delle sette, affinché quelli che sono approvati siano manifesti tra voi.
Leggi ancora, fratello, scusa.
Quando poi vi annate assieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al posto comune ciascuno prende prima la propria cena e mentre non lo fa l'altro che vogliamo. Non avete voi delle case per mangiare, beh, o disprezzate voi la chiesa di Dio e fate per voi a quelli che non hanno nulla, che vi roderò io in questo, io non vi lodo.
Va bene, è chiaro che era un altro problema, un'altra deviazione. Facevano la cena del Signore, ma prima della Santa Cena o cena del Signore facevano l'agape, ok? Facevano l'agape e c'erano i poveri, in chiesa c'erano quelli che erano, avevano più possibilità, E mentre magari alcuni mangiavano la fiorentina e bevevano una birra o il cirò, gli altri poveretti si accontentavano con qualcosa. Quelli erano ubriachi e quelli avevano fame. Poi andavano a fare la Santa Cena. Dice: ci amiamo, fratello, siamo un unico corpo, ci vogliamo bene. Dice: ma quale bene? Ma che fate? Dice: mangiate a casa, per favore. Questa era la chiesa di Corinto. Oh, se tornassimo indietro, la chiesa del primo secolo. A volte mitizziamo le chiese del primo secolo, no? C'erano i problemi come ci sono sempre stati. Ce l'abbiamo noi, ce l'avevano loro. Avevano bisogno loro di consacrarsi, abbiamo bisogno noi di consacrarsi. Amen? Mi avvia la conclusione, fratelli. Quindi, cosa stiamo dicendo? Stiamo sminuendo forse i doni spirituali? No. Ne abbiamo bisogno. Ricerchiamo il battesimo nello Spirito Santo per chi non l'ha ricevuto. Se non l'hai ricevuto, perché non l'hai ricevuto? Lo devi ricevere. È un dono. Prendilo, afferralo, ricevalo, realizzalo. Realizzalo, sorella. Pure stasera lo puoi realizzare. Per fede. Per fede. È un dono. Non devi pensare, ma forse ancora io devo crescere, forse mi devo consacrare. No, è un dono che non meriterai mai, come lo meritiamo, se Dio ti vuole dare questo dono. Ma anche gli altri doni, fratelli, cerchiamoli, desideriamoli. Signore, usami, dammi dei doni. Però stiamo dicendo che i doni da soli non bastano. C'è bisogno che il carattere di Cristo sia formato in noi. Perché agli occhi di Dio ciò che ha più valore è un suo figlio che somiglia a Gesù. Che vi ho detto l'altra volta che il padre, quando vede suo figlio, c'ha i cuoricini proprio, quando vede Gesù. E quando il padre, Dio, vede Gesù in noi, oh, ho visto Gesù, ho visto Gesù, ho visto Gesù. Quando vede in noi i sentimenti di Gesù, la misericordia di Gesù, l'amore che c'era in Gesù, la mente di Gesù. Ecco perché Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E Paolo dice ai Galati: sono di nuovo in doglie perché vorrei vedere Cristo formato dentro di voi. Ma quanto somigliamo a Gesù? Questo non lo so, quanto somigliamo a Gesù. Chi più, chi meno. Forse il padre, guardando qualcuno, dice: ma questo mi sembra un aborto. Ma questo dove è uscito, sto figlio qua? Non esclude l'altra. Insieme.
Insieme.
Perfetto. Sì. Perfetto. Sì. Certo, le figure.
Se io vado a predicare l'Evangelo, poi non vengo, e poi non vengo, e poi non vado, hanno una
dimensione. Sì.
Amen.
Se Dio vorrà, poi vedremo il capitolo bellissimo di Prima Corinzi 13, che è il capitolo dell'amore, dove spiega cosa intende Paolo quando parla di Cristo, del carattere di Cristo, dell'amore che era in Cristo, che vuole vedere anche in noi. Va bene? Quindi coltiviamo l'amore fraterno, coltiviamo i nostri sentimenti, chiediamo a Dio di darci dei sentimenti puri, dei sentimenti nobili, e di usarci anche per manifestare la sua potenza. Dicevamo con mia moglie in macchina, la Chiesa di oggi ha bisogno anche, per dire alla sorella che appunto l'equilibrio è importante, ha bisogno anche di uomini e donne usati con carismi spirituali, doni di guarigione, dono di sapienza, dono di discernimento, perché abbiamo tanti problemi, tanti bisogni. Vengono in chiesa persone di ogni estrazione, che vengono da un percorso difficile. Quanto è importante avere il discernimento da parte di Dio, anche l'autorità, il dono per liberare, per guarire, per operare. Ma questi doni non li possiamo comprare. Mentre il frutto dello Spirito, che è il carattere cristiano di cui parlavamo, e in ogni credente deve crescere, in ogni credente, cioè io oggi devo amare di più rispetto a ieri, domani ancora di più, oggi i miei sentimenti sono buoni, domani ancora meglio, il frutto cresce, ogni giorno devo diventare più simile a Gesù, ognuno di noi. Come dici tu, i doni sono estemporanei e impersonali, cioè è sbagliato dire, per esempio, viene il fratello da Roma e ha il dono di guarigione. È sbagliato dire questo, perché significherebbe che lui nella valigetta ci ha messo il dono di guarigione e se l'è portato da Roma fino a qua. Ma non è così. Potremmo dire in questo modo: il fratello che viene da Roma, grazie a Dio, Dio l'ha usato molte volte per manifestare dei doni, dei carismi, tra cui il dono di guarigione. L'ha usato molte volte. Sapete che alcuni pastori, alcuni credenti, alcuni pastori, che dove c'era molta aspettativa, viene il fratello che ha il dono di, poi sono arrivati e non è successo niente. Questo perché Dio vuole la gloria e vuole che si creda che è Lui che volta per volta ti dà il dono da esercitare nella Chiesa. Chiaro? La parola carisma significa capacità, e lo spiego meglio. Per esempio, io ho imparato da bambino ad andare in bicicletta, va bene? Poi magari per 20 anni non vado più in bicicletta. Poi, quando mi danno la bicicletta, se mi volete comprare una bicicletta, io so ancora andare in bicicletta. Quindi ho la capacità di andare in bicicletta, ma la bicicletta me la dovete dare voi. Cioè, il termine carisma significa capacità. Il credente acquisisce la capacità di esercitare i doni, i carismi, appunto. Ma i doni vengono dati volta per volta. La bicicletta te la deve dare il Signore. Perché tu hai la capacità, ma se non c'è la bicicletta, allora la domanda alla quale io rispondo: ma allora perché è sempre la sorella X a profetizzare? Perché la sorella X è pronta, ha acquisito la capacità e appena vede la bicicletta se la afferra e ci si mette sopra. Mi spiego? Perché ha acquisito la sensibilità al movimento dello Spirito. Quindi io vi invito, tutti possiamo profetare a uno, dice Paolo, tutti. Quindi tutti possiamo esercitare i carismi. Quando arriva il dono, siamo pronti e lo esercitiamo per fede nel nome del Signore. E possiamo sbagliare, nel senso che è un terreno molto delicato, dove possiamo anche confondere ciò che viene da noi, dal nostro spirito, magari anche una cosa bella, e ciò che viene da Dio. Ci vuole sensibilità, anche discernimento anche in questo. Va bene, ci alziamo, preghiamo il Signore. Chi si sente? Dai, preghiamo insieme. Gloria a Dio. Gloria a te, alleluia. Benedetto il tuo nome, alleluia, alleluia, gloria a te. Grazie Signore per la tua presenza, Signore, potente in mezzo a noi, la tua presenza forte, ogni cuore a te. Grazie Dio, alleluia. Glorifica il tuo nome, Signore. Questa è la tua grazia. Opera tu. Grazie Gesù. Te la lode la gloria. Alleluia. Sei buono, Signore, la tua bontà dura in eterno. Ed ora, Signore, accompagnaci alle nostre case con la tua benedizione, con la tua presenza. Ti ringraziamo perché lo fai nel nome amato del tuo figliuolo Gesù, benedetto in eterno.
Amen.